Bene, allora oggi ci accompagnano il capitolo 48 e 49 della Genesi e forse un po' anche da quello che abbiamo ascoltato ci siamo accorti che ci stiamo avviando alla conclusione della storia della famiglia di Giuseppe e di Giacobbe, una famiglia che abbiamo visto si è poco a poco ricomposta. Questo fratello che sembrava morto e perduto è diventato un figlio e un fratello ritrovato ed è una famiglia che a poco attraverso le vicende ha imparato a ricostruire le sue relazioni interne e anche ha attraversato insieme la prova. Ci ricordiamo che sono dei migranti che sono arrivati in Egitto e ci sono rimasti per ben 17 anni, quindi un periodo molto lungo, molto al di là di quella che era la carestia. Ecco, quello che abbiamo ascoltato e su cui ci siamo soffermati anche negli incontri precedenti è stata un po' la vita che continua e che cerca un continuo equilibrio, perché cambiano le circostanze, cambiano le situazioni. Oggi invece vediamo questa famiglia che è confrontata con l'esperienza della morte, questo evento naturale che rimescola le carte e allora cominciano a chiedersi: ma che cosa sarà di noi quando Giacobbe non ci sarà più? Questo processo di riconciliazione da fratelli che è iniziato avrà la forza di continuare? Cioè, come vivere la morte ed essere fedeli a quella promessa che abbiamo ricevuto? Questa è la domanda di fondo di questo capitolo. E forse qualcuno, ascoltandolo all'inizio, la parte che ha letto Rossella, all'orecchio forse ci è venuto qualche ecco che è stato detto. Cioè, è un capitolo dove ci sono diversi ecco. Forse ci ricordano il grande "Eccomi", che Maria ha detto al Signore, alla sua proposta così sorprendente. C'è l'ecco innanzitutto di Giacobbe. All'inizio si dice: beh, prima ecco, tuo padre è malato. Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà tornare nel paese dei vostri padri. Quindi è l'ecco di fronte alla malattia che Giacobbe sceglie di vivere con grande consapevolezza. Ecco, di fronte a questa sfida sceglie come dare compimento alla sua vita. E all'ecco di Giacobbe risponde quello di Giuseppe: ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te. Quindi Giuseppe che va in viaggio, prende con sé i figli, Efraim e Manasse, perché vuole farli conoscere a suo padre e si fa solidale, si fa vicino a lui. E poi c'è l'ecco di Dio che dice: ecco, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò, ti renderò un popolo, ti darò questo paese, che è un ecco generoso, carico di doni. Quasi a dirci che ciascuno di noi può dire il suo "eccomi" alla vita. Ecco, ciascuno ha sempre la possibilità di dire il suo sì. Allora posso anche chiedermi: ma in questo momento, in quello che sto attraversando, a che cosa sono chiamato a dire "eccomi"? A quale vicenda della vita, a quale relazione, a quale circostanza sono chiamato ad aprirmi? E Giacobbe allora raccolse le forze e si mise seduto a letto. Cioè, questo "eccomi" non è semplicemente una disposizione del cuore, ma diventa un gesto concreto in cui, anche di fronte alle sfide della vita, Giacobbe sceglie di vivere da protagonista fino alla fine, anche nella malattia. Avrebbe potuto chiudersi, invece reagisce, si apre alla vita. Perché fino in fondo è padre, un padre che desidera, assicurare la vita ai suoi figli. Ecco, assicurare che anche senza di lui la vita possa continuare e aprirsi alla speranza. Allora, com'è possibile tutto questo? Giacobbe dirà così a Giuseppe: Dio l'Onnipotente mi è apparso a Luz, nella terra di Canaan, e mi benedisse dicendomi: ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare un insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in possesso perenne. Cioè, Giacobbe racconta a Giuseppe quello che, come Dio si è fatto presente nella sua vita, come l'ha incontrato a Luz. Gli racconta quella promessa a cui ha creduto e che non l'ha deluso. E la cosa sorprendente è che glielo dice quando tutto nella vita di Giuseppe va bene. Giuseppe è felice, è stimato, ha dei beni, si è fatto una famiglia, ha dei figli, tutto va al meglio. E il rischio grande è che creda che questa sia la promessa della vita. Allora Giacobbe lo mette in guardia dalla tentazione di fermarsi, di smettere di camminare, che è un po' anche di essere assimilato al modo di pensare dell'Egitto, alla cultura dove lui si è trovato bene, ma anche Giacobbe, anche la sua famiglia. Allora, quando la morte si fa vicina, non c'è spazio per fare ogni cosa, ma occorre orientare le risorse che sono limitate, il tempo, l'energia, verso quello che sta a cuore, quello che è importante. E a Giacobbe sta a cuore riportare i suoi figli alle origini, alle loro radici. Sta a cuore dare loro quella benedizione che lui stesso ha ricevuto. Ecco, la storia che loro stanno vivendo in Egitto è una storia buona, però è solo un pezzo della promessa di Dio, è una tappa del viaggio. Allora occorre tenere lo sguardo ampio, l'orizzonte largo, per vivere fino in fondo la benedizione. Cioè, la terra promessa, sta dicendo Giacobbe, non è là dove avete il pane, dove state bene, questo non è il segno che lì è casa, ma è quella che è data da Dio. È un altro il criterio da usare. E allora cosa fa? Riaccende in loro il desiderio di partire, di vivere la promessa. Che in fin dei conti Giacobbe capisce che ogni nuova generazione deve fare le sue scelte, deve scegliere se continuare a credere anche nella storia che li ha preceduti, e quindi tutti noi in fin dei conti riceviamo il dono della fede, però ognuno è chiamato a scegliere come viverlo, che cosa farne, che forma darle. Allora Giacobbe riaggancia il passato al futuro, quella che è la memoria del cammino percorso alla speranza. E come fa? Riracconta quella promessa che ha ricevuto. Ricorda, in fin dei conti, da dove è partito e verso dove sta andando. Ecco, l'origine nella vita e il punto di arrivo sono dati. Sono due punti tra i quali poi si snoda il grande viaggio della vita e ognuno sceglie che percorso compiere, quale passo compiere. Ma sapere da dove vengo e verso dove vado mi permette di muovermi, di mettermi in movimento, di camminare. Un po' è quello che ha fatto Gesù, se ci ricordiamo, il capitolo 13 di Giovanni si dice: Gesù, sapendo che era venuto da Dio e che a Dio ritornava, ha spezzato il pane, ha fatto il gesto del servizio della lavanda dei piedi, ecco, perché sapeva da dove veniva e verso dove era diretto. perché aveva una prospettiva e aveva delle radici. E in questo momento, anche così intimo, Giacobbe apre a Giuseppe il suo cuore e dice: io non pensavo più di vedere il tuo volto, ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole. Con questo io non pensavo più di vedere il tuo volto, un po' ci sono tutti i limiti che anche noi a volte mettiamo alle nostre possibilità di fiorire, di espanderci, e sono quei limiti che Dio supera con generosità inaspettata. Giacobbe pensava di aver perso un figlio, invece lo ritrova e conosce anche i suoi nipoti. Allora consegna a Giuseppe questo sguardo di fiducia sul futuro, ecco, anche quando sembra di essere nelle tenebre. E poi abbiamo questo episodio della benedizione di Efraim e di Manasse, in questo momento anche carico di affetto, in cui Giacobbe è avanti degli anni, è cieco, come Isacco, che non aveva riconosciuto tra i figli Esaù e Giacobbe. Ecco che Giuseppe gliele presenta con un ordine, uno a destra e uno a sinistra, il primogenito e il secondogenito. Ma in questo momento, ecco, Giacobbe fa questo gesto inaspettato, incrocia le braccia, e quindi la benedizione del secondo passa al primo, no? La sorte è stravolta. Allora viene da chiedersi: ma qual è il significato? Cosa significa tutto questo? Ecco, questo gesto inaspettato forse ci ricorda che Dio non sceglie in base a chi ha diritto, un po' come era successo a Davide. Ma forse ci dice anche che a volte nella vita, come Giuseppe, anche a noi capita di mettere in ordine le cose, facciamo dei progetti, pensiamo che la vita debba andare in un certo modo e poi a volte succede qualcosa che non ci si aspetta, che fa in modo che le cose non vadano come avevamo progettato. E a volte quello che succede è decisivo, come qui. La benedizione, una volta che è data, non si torna indietro. Quando a volte capita di postare qualcosa sui social, diventano virale e quello che è fatto. Come quando all'anagrafe viene dato un nome del battesimo e anche se c'è un errore poi rimane, no? Cioè ci sono dei passaggi che sono decisivi. E a Giuseppe spiacque di questo cambio e cerca di intervenire, no? Cerca di spostare la mano di Giacobbe, cerca un po' di mettere a posto la situazione. Ma Giacobbe non si scompone e dice: lo so, figlio mio, lo so. Però questo fratello minore sarà il più grande. Quasi ad allargare il cuore di Giuseppe e a ricordargli non tanto la promessa, ma che più grande della promessa c'è il Dio della promessa. E cioè che la promessa non segue le nostre vie, ma siamo piuttosto noi chiamati a seguirla, non viceversa. Cioè ad accogliere la vita come viene e a ricercare lì la nostra promessa, senza appropriarcene, senza metterci le mani sopra. E Giuseppe rimane spiazzato da questo gesto del padre. All'inizio prova un po' a fare resistenza, ma poi, di fronte all'imprevisto, accoglie il suo invito a fidarsi, il richiamo a mollare la presa. Ed è molto bello vedere come Giuseppe rimane figlio di fronte a questo padre anziano. Non si sostituisce, ma lo rispetta fino in fondo, anche quando le sue attese vengono un po' deluse. è come se Giacobbe gli stesse dicendo: guarda che non è perché io sono un po' bizzarro questo gesto strano, ma c'è qualcosa di più grande, è Dio che sta agendo anche attraverso questa vicenda sorprendente. E comincia a benedire. Nei versetti dal 15 al 20, li possiamo poi rileggere, sono proprio i versetti della benedizione in cui Giacobbe in fin dei conti dice che cosa, chi è stato Dio per lui nella sua vita. Lo riconosce come il Dio dei suoi padri, ma un Dio che è stato anche presente nella sua storia, ed è un Dio che è stato per lui pastore, perché dice: fin da quando sono nato ad oggi Dio è stato il mio pastore, la mia guida, colui che l'ha custodito e l'ha liberato. Allora in questo c'è anche l'invito, sentiamo rivolto verso di noi questo invito che Giacobbe fa a Giuseppe di lasciarci educare lo sguardo dalla nostra promessa. Cioè di non cercare di dare una forma predefinita alla vita, ma di vivere e cercare che la promessa modifichi il nostro sguardo e che la nostra vita prenda da questo forma. Allora anch'io, anche noi, siamo chiamati a ricordare quella storia che il Signore ha fatto con noi, perché proprio da quella storia anche noi possiamo prendere energia e invitare altri a credere alla stessa nostra promessa. E muovendo un passo avanti, poi nel capitolo successivo, in Genesi 49, in fin dei conti questo testo che abbiamo letto solo in parte adesso cambia la scena. Mentre fino adesso c'erano Giacobbe, Giuseppe e i suoi figli, adesso Giacobbe chiama tutti a raccolta, tutti i 12 figli, infatti dice: radunatevi e ascoltate, ha un messaggio da dare a loro. E questo è il capitolo un po' del testamento spirituale di Giacobbe, che è un po' un distillato della sua vita, quello che di importante lui ha capito rileggendo la sua storia, guardando in profondità le vicende, ed è così importante che desidera consegnarlo anche ai suoi figli, perché quella vita che ha ricevuto possa essere feconda anche per loro. Ecco, qualcosa della promessa lui l'ha vista realizzarsi, ma non tutto. Qualcosa si realizzerà dopo, nelle generazioni future, se sceglieranno di starci dentro. Forse anche noi conosciamo qualcuno più o meno famoso che ha scritto il suo testamento spirituale. Una volta qua al Veliero avevamo letto il testamento di Bhatti, questo ministro pakistano delle minoranze, un martire della fede, ma anche persone molto normali, no? Penso al mio parroco che è mancato qualche mese fa, lui ha lasciato un testamento a tutti i suoi parrocchiani. Allora forse anche noi in qualunque momento della vita in cui ci troviamo possiamo entrare in questa dinamica, no? Senza aspettare la fine, e provare con il Signore a far emergere qualche intuizione forte, qualche consapevolezza che in questi anni è diventata per noi significativa, solida come una pietra, quasi una luce, no? A cui guardare nel cammino, ma anche qualcosa che sentiamo come la fiaccola della maratona, qualcosa che ci sentiamo chiamati a custodire, a tenere accesa, per poter un giorno consegnarla a qualcun altro. E Giacobbe cos'è che consegna? In fin dei conti consegna quella che è la sua testimonianza di fede, quindi chi è stato per lui il Signore, dove l'ha incontrato, e poi benedisse ognuno con una benedizione particolare. Cioè ha una parola speciale per ognuno dei suoi figli. Se proviamo a rivolgerlo a noi, allora potremmo chiederci quali parole di bene, di benedizione mi sento di esprimere verso alcune persone che hanno intercettato la mia vita, anche semplicemente in quest'ultimo periodo. Ecco, provo a notare qualcosa. Può darsi che arrivi a comunicarglielo espressamente o che rimanga qualcosa tra me e il Signore. No, non è tanto importante questo. Ma è piuttosto darsi la possibilità di uno spazio perché questo emerga il senso di bene di quello che ho vissuto. Ed è un modo bello che Giacobbe ci consegna, non semplicemente per congedarsi dalla vita, ma per nutrire la vita attraverso la nostra vita. Giacobbe chiama, dicevamo, tutti i suoi figli a riunirsi perché ha qualcosa di importante da dire loro. E in questa famiglia che è stata a lungo divisa, dove ognuno stava dalla sua parte, dal suo punto di vista, alla fine si vede che ciascuno ha fatto il suo pezzo di strada, ciascuno ha fatto il suo cammino. E Giacobbe, che all'inizio era anche la causa della divisione, dell'invidia tra i figli, diventa il perno attorno a cui tutti si riuniscono. Ed è bello vedere come, anche se ha una parola personale per ciascuno, non li chiama ad uno, ecco, ma li chiama insieme perché ciascuno possa essere anche testimone del bene che è stato per l'altro. Allora possiamo ripercorrere questo testo sentendo che c'è una benedizione particolare, ma questa benedizione che anche noi riceviamo è sempre una benedizione comunitaria, sempre all'interno di un contesto più grande, sempre una benedizione che tiene conto delle relazioni che ci costituiscono. Ecco. Questo è un capitolo un po' complesso, anche così i biblisti, a volte ci sono alcuni passaggi che non sono così chiari. Allora ci soffermiamo su quelli che sono i due fulcri. Cioè Giacobbe dà grande attenzione a Giuda e a Giuseppe, perché tra tutti i figli loro sono stati quelli che con la loro vita, con la loro esperienza, hanno permesso alla storia di continuare, hanno permesso che la famiglia ritrovasse le sue radici. E forse all'inizio, se leggiamo le prime benedizioni, quelle che Giacobbe fa ai primi tre figli, in realtà più che benedizioni ci sembrano delle maledizioni. Ma Giacobbe non si tira indietro. Perché è un modo, cioè dire anche l'errore, il male che c'è stato nella vita, chiamarlo per nome, gli permette di smascherarlo e anche di dissociarsi, ecco, di fermare quella violenza che era in atto. Questo forse ci dà una chiave di lettura per l'intero capitolo. E a Giuda viene detto: ti loderanno tutti i tuoi fratelli. Pensiamo da come eravamo partiti in Genesi 37, dai sogni di Giuseppe. Ecco, qui viene detto: ti loderanno tutti, tutti ti riconosceranno. Non tutti eccetto Giuseppe, eccetto Beniamino, che erano i figli preferiti di Giacobbe, ma proprio tutti. E poi non sarà tolto il bastone di Giuda, il bastone del comando, come dire, la tua autorevolezza nella famiglia sarà riconosciuta. Perché questo? Perché il bastone, in Genesi 38, quando c'era stato l'incontro tra Giuda e Tamar, Tamar, la nuora, si era tenuta in pegno questo bastone perché Giuda, in fin dei conti, aveva dato credito più alla sua paura di perdere un figlio e di morire che alla vita che era chiamato a custodire. Però alla fine Giuda aveva riconosciuto pubblicamente questo errore, aveva detto: questa donna è più giusta di me. E si è ritrovato un uomo rinnovato, un uomo nuovo. Allora è come se qui Giuda ci viene presentato come un leone accovacciato e con i denti bianchi, non sporchi di sangue. Come dire che è un uomo che ha preso le distanze dalla violenza. È un uomo che si è staccato da questa logica e questo ha permesso alla famiglia di ritrovarsi, di ricostruire la fraternità. E Giacobbe glielo riconosce. Cioè Giuda rimane un leone, è un uomo forte, ma è un uomo che ha posto il suo, quello che era un suo punto di debolezza, è diventato per lui un punto di forza. Ha posto la sua forza a servizio della vita, per dare nuove possibilità di vita alla famiglia. E l'altra attenzione viene riconosciuta a Giuseppe, Giuseppe che invece è stato colui che nella storia ha subito ingiustizia da parte dei fratelli e ha saputo però, l'ha saputo affrontare, trasformarla in un'occasione di bene, no? Ci ricordiamo quando nella carestia è lui che ha garantito la sopravvivenza della famiglia. Allora gli viene riconosciuto che è stato uno strumento di salvezza. Giuda da un lato era quello che si era esposto per Beniamino, era quello che aveva preso l'iniziativa, e Giuseppe diventa strumento di bene per gli altri. Allora attraverso queste due vicende che diventano emblematiche, Giacobbe ricorda, dice: guarda che in fin dei conti davvero il Signore conduce la storia. E quello che è importante non è tanto se questa storia va bene o no per me, ma piuttosto è come io posso entrarci dentro, come posso mettermi a servizio della vita che il Signore ha messo dentro questa storia dove sono, con le mie fragilità, con le mie possibilità, con i miei punti di forza. Quindi è una chiamata a decentrarsi in fin dei conti, una chiamata al servizio. Perché decentrarsi poi mi dà la possibilità di riconoscere dove c'è vita per me. Allora possiamo ripercorrere questo testo sentendo come Giacobbe, proprio perché si è riconciliato con i suoi figli, può donare loro la sua benedizione. Ecco, perché questa ricreazione, che è la forza della benedizione che ripara il guasto nella vita di questa famiglia, possano sperimentarla anche i suoi figli, così come lui l'ha vissuta. Allora chiediamo al Signore anche di recuperare questo senso della benedizione, di sapercela donare reciprocamente tra gli amici, nella nostra famiglia, nell'ambiente di lavoro, ma anche sapere chiederla per i popoli, per il mondo. Ne abbiamo tanto bisogno. Allora anche noi, come Giacobbe, potremo dire quello che lui ha detto al versetto 18: io spero, Signore, nella tua salvezza.